Viviamo in mezzo alla guerra, sentiamo il dolore l'uno dell'altro, ma so che dobbiamo scegliere una strada diversa. Con A Different Way del Jerusalem Youth Choir, un coro di giovani israeliani e palestinesi che cantano insieme per la pace, apriamo questo speciale di oggi. Perché mai come ora percorrere una strada diversa in Medio Oriente è necessario, mai come ora la coesistenza e la conoscenza dell'altro sono fondamentali e mai come ora è importante ascoltare le voci contro. E così intitoliamo quanto ascolterete per la prossima ora. 4 voci contro, 2 israeliani e 2 palestinesi che scelgono una strada diversa. Io sono Martina Stefanoni e proverò a cucire insieme queste voci rare e preziose. Sentirete sono 4 interviste a 4 ragazzi molto giovani, 4 attivisti che con forza e determinazione cercano di cambiare la narrativa in Israele e in Palestina. Noi li abbiamo incontrati a Milano qualche mese fa durante un tour in Italia organizzato dal Movimento Non Violento Italiano. Forse qualcuno di voi avrà sentito le loro interviste durante le puntate di Terzo Tempo di novembre. Le 4 interviste che sentiremo saranno intervallate da brani musicali che in qualche modo proseguono attraverso la musica lo sforzo di questi 4 pacifisti, cioè mettere da parte l'odio e lavorare insieme per creare un mondo migliore. Allora, la prima voce che sentirete in questo speciale è quella di Aisha Amer, palestinese israeliana di 25 anni, attivista del movimento Mesar Vot che supporta gli israeliani che rifiutano il servizio militare.
My name is Aisha. I am 25 years old. I'm Palestinian from 48.
Mi chiamo Aisha. Ho 25 anni, sono una palestinese del 48, vivo in quella che ora si chiama Israele. Questo significa che abbiamo nazionalità israeliana e che il governo israeliano ci dà un passaporto e un documento di identità israeliani, ma non lo abbiamo scelto. ce lo hanno imposto e dobbiamo convivere con questo. Israele però ci vede e ci tratta come cittadini di seconda classe. Viviamo in città molto affollate perché Israele ha rubato il 70% delle nostre terre e ora, anche se rappresentiamo il 20% della popolazione israeliana, viviamo solo nel 2% delle terre. Inoltre affrontiamo molte discriminazioni. Una delle discriminazioni è la demolizione di molte case palestinesi, sia in Cisgiordania che nella Palestina del 48. Voglio parlarne perché Israele può dire al mondo di essere democratico e di trattare bene i palestinesi del 48, ma non è vero, perché distruggono le nostre case e giustificano queste azioni con leggi che non sono giuste. La legge stessa è discriminatoria. Faccio volontariato con Mesarvot, un gruppo che supporta gli israeliani che si rifiutano di fare il servizio militare. Il mio lavoro lì è tradurre quello che Mesarvot condivide sui social media, dall'ebraico all'arabo, perché vivendo in Israele conosco l'ebraico. Traduco ciò che Mesarvot pubblica sui social in arabo, affinché i palestinesi sappiano che non tutti gli israeliani vanno nell'esercito, cosa che io stessa non sapevo. Questo dà un po' di speranza ai palestinesi, ma anche agli israeliani, perché allo stesso modo posso tradurre cose dall'arabo all'ebraico. Di recente, ad esempio, ho fatto interviste con palestinesi di Gaza e Cisgiordania e le ho tradotte in ebraico, affinché gli israeliani sentissero le dure realtà che ora vivono le persone a Gaza, in mezzo a un genocidio, e spero così di poter cambiare qualcosa. Spero che questo lavoro possa dare ai palestinesi un po' di speranza e cambiare la mentalità degli israeliani.
In hope that we can change some people, give Palestinians a bit of hope and change the mind of the Israelis.
Ok.
And so what made you... Che cosa ti ha portato a scegliere questa strada?
Make a different choice.
I think this question, like the answer of what
Penso che la risposta alla tua domanda sia diversa per i palestinesi. Come è stato detto, crescendo come palestinese sai che sei considerato inferiore agli israeliani, quindi vuoi lottare, vuoi resistere, vuoi parlare dei tuoi diritti. Non c'è il rovescio della medaglia, non è come essere israeliano. Gli israeliani hanno la loro narrativa, vogliono combattere i palestinesi perché pensano che i palestinesi li odino perché sono ebrei. Noi palestinesi cresciamo vedendo che gli israeliani ci uccidono ogni giorno, che le persone in Cisgiordania non possono spostarsi da un luogo all'altro. Io sono palestinese del 48, posso muovermi, ma vedo che altri palestinesi non possono farlo. Vediamo le persone di Gaza che vivono in una prigione e nessuno fa nulla, nemmeno dopo un anno di genocidio. Ognuno resiste in modo diverso. Alcuni hanno provato la resistenza non violenta, ma non ha avuto successo, purtroppo. Forse perché la comunità internazionale non fa abbastanza per supportarla. Ma le persone vogliono resistere, vogliono combattere per la loro terra, per i loro diritti, e quindi provano la resistenza violenta. Dal mio punto di vista, poiché parlo entrambe le lingue e ho scoperto che ci sono israeliani obiettori, penso sia positivo che i palestinesi lo sappiano e, come ho detto, per il lato israeliano, che ascoltino altre storie, perché di solito sentono sempre e solo la stessa narrativa. Spero che leggano quello che scriviamo e pubblichiamo. Quindi davvero, ognuno resiste in modo diverso e dipende da dove vivi. Israele ha fatto un buon lavoro nel separare i palestinesi. Io sono cresciuta vicino alla Cisgiordania, separati solo da un muro, ma non possiamo incontrarci ed è difficile comunicare. Ma penso che in questi tempi, dopo un anno di guerra e sotto genocidio, tutti i palestinesi dovrebbero essere uniti e pronunciare una sola parola: libera la Palestina, ora. Dovremmo parlare al mondo con una sola voce, solo così la resistenza sarà più forte.
Come è cambiata la tua vita nell'ultimo anno?
After the 7th of October, Israel, like the violence against Palestinians are like is worse and harder.
Dopo il 7 ottobre la violenza contro i palestinesi è diventata peggiore e più dura, anche per noi palestinesi del 48 che viviamo in Israele e lavoriamo con gli israeliani. Io stessa lavoro con gli israeliani e dopo il 7 ottobre i miei colleghi israeliani, e la stessa cosa me l'hanno raccontato i miei amici e altri palestinesi, hanno iniziato a cercare profili di palestinesi su Facebook, ad esempio, e a controllare cosa pubblicano o cosa condividono, anche cose antecedenti al 7 ottobre. Per esempio, c'era un ragazzo nel mio ufficio che aveva come fotoprofilo una citazione del Corano. Qualcuno ha segnalato questa foto alla polizia chiedendo di arrestarlo e l'hanno fatto, senza motivo. Non capiscono nemmeno cosa significhi quella citazione. Gli israeliani controllano quello che pubblichiamo sui social e quando è iniziata la guerra a Gaza, alcuni palestinesi hanno protestato e pubblicato post chiedendo di fermare la guerra e smettere di uccidere i bambini. Gli israeliani hanno iniziato ad arrestare persone solo per aver detto queste cose, come se non fossimo autorizzati a dire nulla. Ci sono state molte proteste a Haifa, organizzate dai palestinesi, ma anche alcuni israeliani di sinistra hanno partecipato. La polizia è arrivata e ha iniziato ad attaccare violentemente e ad arrestare le persone, letteralmente senza motivo, solo per aver detto «fermate la guerra». Arresti e violenze che stanno avvenendo nella Cisgiordania avvengono anche per i palestinesi del 48. Il governo israeliano sta facendo tutto questo, così le persone hanno paura di parlare. Restano a casa a guardare il genocidio che avviene sotto i loro occhi, a piangere da sole, senza poter far nulla. E se parli, rischi di essere mandato in prigione senza nemmeno un processo. Questo succede ogni giorno in Palestina.
Palestine, especially in the West Bank.
Yeah. You all are very young.
Tu sei molto giovane, come vedi il futuro? Hai ancora speranza?
Knowing what's going on.
For now, under one year of genocide, I don't have hope now. Maybe I will have hope in the future.
Per ora, dopo un anno di genocidio, non ho speranza. Forse ne avrò in futuro, se qualcuno fermerà Israele. Israele non si fermerà da solo. Gli obiettori di coscienza sono solo una minoranza della minoranza. Non so, forse 10 persone all'anno non porteranno a un cambiamento. Quindi penso che la comunità internazionale dovrebbe fermare il genocidio, fermare l'occupazione, smettere di inviare armi a Israele e da lì forse potremmo sperare in un futuro migliore.
Maybe we can hope for a better future.
A word about tomorrow before we drown in sorrow.
Noa è una cantante israeliana, Mira Awad è una cantante palestinese e insieme cantano A Word.
عن بكرة بالمنصير مجرد ذكرى أنا بخاف ما بخبي هالدقات بتوجع قلبي You need to find someone to take the blame I guess I'm doing just the same We're so alike, we've been hurt before, don't wanna do it anymore. A word now about the doubt that keeps you from reaching out and touching me, touching me. A word.
You from reaching out and touching me.
Julia Orr è israeliana, ha 19 anni ed è già stata in carcere perché ha scelto di non fare il servizio militare obbligatorio.
My name is Sophia Orr and I'm an Israeli. I'm 19 years old.
Mi chiamo Sofia e sono israeliana. Ho 19 anni e vivo a Pardes Hanna, nel centro di Israele, dove ho trascorso tutta la mia vita. Ho rifiutato il reclutamento obbligatorio nell'esercito a febbraio 2024 e ho trascorso 85 giorni in prigione per questo. Ho deciso di rifiutare il servizio militare quando avevo circa 15 anni, a causa dell'occupazione del regime di apartheid che Israele attua contro il popolo palestinese in Cisgiordania, del blocco su Gaza e di tutto ciò che accade da anni. Dopo il 7 ottobre e l'inizio della guerra che si è trasformata in genocidio, era fondamentale per me agire. Prima di tutto perché è la cosa giusta da fare, ma era anche importante farlo pubblicamente e diffondere questo messaggio tra i giovani israeliani, spiegando il processo di riflessione che mi ha portato a considerare il servizio militare non come qualcosa di obbligatorio, ma come una scelta. È un obbligo di legge, ma è importante farsi domande. Io mi sono chiesta, se vado a servire nell'esercito per 2 anni, cosa significa? Su cosa sto investendo il mio tempo? Quale causa sostengo? Porre queste domande è stato cruciale perché credo che scegliere di non servire sia una scelta politica tanto quanto servire. È stato importante per me mostrare che il rifiuto è un'opzione, che la pace è un'opzione, perché non c'è altra strada che possa garantire dignità e sicurezza a tutti coloro che vivono qui. Ho usato il tempo in prigione per dare voce a queste idee, poiché soprattutto nell'ultimo anno voci come la mia sono sempre più rare in Israele e meno siamo, più è importante alzare la voce e mostrare che c'è un'alternativa. Ed è importante per me farlo da dentro Israele, perché Israele ha sia la responsabilità sia il potere di portare cambiamenti, essendo la parte più forte in questa equazione. È necessario che Israele offra un'alternativa e promuova un cambiamento, perché l'attuale mentalità estremamente violenta sta corrompendo l'intera regione. La pace e la collaborazione sono l'unico futuro possibile.
C'è un momento specifico in cui hai capito che volevi fare le cose in modo diverso?
Credo che per me non ci sia stato un momento specifico in cui ho cambiato idea. Penso sia stato un processo. In realtà non ho mai pensato che mi sarei arruolata nell'esercito perché sono molto privilegiata e sono cresciuta in una famiglia antisionista e molto di sinistra, dove non è mai stato ovvio che mi sarei dovuta arruolare. Non sono cresciuta con quel senso di dovere nazionalistico o con l'idea che fosse un onore servire nell'esercito e proteggere le persone intorno a me. Ho solo sentito il desiderio di fare del bene nel mondo e non vedevo l'esercito come il modo migliore per farlo. Per la maggior parte del tempo è stato così. Ma solo quando ho iniziato a sviluppare un pensiero politico ho cominciato a vedere l'esercito in una prospettiva più ampia, non solo come quella cosa che fai a 18 anni, ma come qualcosa di più grande e parte del clima politico in Israele. Penso che il cambiamento non sia stato tanto nel chiedermi se mi sarei arruolata o no, ma nel fatto che non volevo solo ottenere un'esenzione, volevo oppormi. Volevo andare al centro di arruolamento e dire loro che non mi sarei arruolata per questi motivi e non semplicemente allontanarmi senza dire nulla. Questo è stato il punto di svolta per me. Ricordo in particolare un momento durante un giorno della memoria. In Israele ce ne sono tanti. L'intero processo è così pieno di propaganda e di una sorta di narrativa in cui noi siamo solo vittime e siamo vittime solo noi. E tutto quello che facciamo è giustificato da ciò che abbiamo sofferto, dall'Olocausto. Questa è la narrativa che viene inculcata sin dalla nascita per chi vive in Israele. Ricordo il primo giorno della memoria in cui questa cosa mi colpì all'improvviso e non riuscivo a capire perché onorare chi è morto dovesse passare attraverso l'uccidere altre persone. Mi sembrava semplicemente più logico che il modo per onorare chi è morto fosse assicurarsi che nessuno morisse di nuovo. Penso che le riflessioni che mi hanno suscitato i giorni della memoria e dell'Olocausto siano stati davvero una grande parte del mio processo politico, vedendo il tipo di narrativa che il sistema educativo israeliano propone. Ora si vede chiaramente con la narrativa sull'antisemitismo. Cercano di sostenere che ci odiano solo per quello che siamo, non per ciò che facciamo. Di conseguenza, ogni critica viene automaticamente invalidata. Quindi ecco, questo tipo di narrazione, non so il momento esatto in cui è successo, ma ricordo che ad un certo punto, semplicemente, non aveva più senso per me.
But what does your
Cosa dicono la tua famiglia e i tuoi amici delle tue scelte?
Sono molto fortunata ad avere una famiglia che mi supporta, almeno nella sua cerchia più stretta. Non tutti gli obiettori di coscienza hanno questo sostegno e quindi non tutti possono permettersi di farlo, sapendo che potrebbero perdere la propria famiglia. Questo è anche gran parte del lavoro che Mezarvot fa, offrire supporto a chi non ce l'ha. Anche io ho perso amici a causa della mia decisione e delle mie idee politiche. Io mi sono da subito esposta molto con il mio rifiuto e quindi ho ricevuto reazioni violente e piene di odio online, con minacce di morte, di stupro e vari insulti. Mi dicono che sono un'ingrata e che, specialmente in tempi come questi, il mio rifiuto è un tradimento del mio paese e dei miei amici, cosa che io credo sia completamente sbagliata. Anzi, penso che rifiutare aiuti la sicurezza di tutti, palestinesi e israeliani. Ho perso amici anche tra persone che forse semplicemente non vogliono pensare alla politica, cosa che è ovviamente un privilegio che hanno. Preferiscono non guardare il mondo e neanche guardare me, il che è strano, perché tutto ciò che accade nel mondo è politica, non si può scappare.
Kind of strange because everything in the world is politics. You can't run away from it.
Come vedi il futuro?
I also a lot of the time don't have hope.
È difficile avere speranza a volte, ma continuerò a fare quello che faccio, con o senza speranza, perché è la cosa giusta da fare. Preferirei lottare per l'improbabile piuttosto che per l'impossibile, e combattere con la violenza non porterà mai ad una soluzione.
And fighting with violence will never reach any solution.
Salam Shalom vuol dire pace in arabo e in ebraico. Si intitola così questa canzone scritta da Raffi, cantante armeno-canadese nato in Egitto, dove i suoi genitori sono arrivati come rifugiati dopo aver lasciato l'Armenia in fuga dal genocidio. Dopo aver vissuto a Gerusalemme e in Siria, la famiglia si è poi stabilita in Canada, dove ora vive Raffi. Salam Shalom è dedicata ai bambini palestinesi e israeliani perché possano brillare insieme.
Salam Shalom, children of Israel, children of Palestine, all want a place to live, a time to shine. Salam Shalom, Salam Shalom, side by side we live. Salam Shalom, Salam Shalom, Salam Shalom, side by side we sing Salam Shalom. Now in this ancient sand, holy land, holy land, time for the pain to heal, a time to mend. Salam Shalom, Salam Shalom, side by side we live Salam Shalom, Salam Shalom, Salam Shalom, side by side we sing Salam Shalom. Sister, brother, mother, father, learn a new dance, sing a new song, walk a new. Side by side, we live Salam Shalom.
Anche Daniel Mizrahi ha rifiutato di fare il servizio militare israeliano, uno dei pochi refusnik insieme a Sofia e pochi altri di questo anno e passa di guerra nella striscia di Gaza.
Hi, my name is Daniel. I am an Israeli refuser. Last year
Mi chiamo Daniel e sono un obiettore israeliano. L'anno scorso ho rifiutato di unirmi all'esercito e ho trascorso 50 giorni in una prigione militare per questo. In realtà non sono nato in Israele. Sono immigrato nel paese quando ero adolescente, tramite un programma per coloni israeliani. Vengo originariamente dall'America Latina, dove ci sono molti di questi programmi che attraggono coloni da vari paesi, specialmente persone con difficili condizioni socio-economiche, che sono quelle più facili da reclutare. Questi programmi coprono tutte le spese, dal biglietto aereo alla scuola, al cibo, tutto. Ho finito il liceo in una comunità di coloni progettata per indottrinare le persone con l'ideologia sionista. È una comunità completamente chiusa, solo ebrei. Non ho mai visto un palestinese lì. Il sistema educativo ti mostra solo la versione sionista degli eventi ed è molto razzista. Ti educano a credere che gli arabi e i palestinesi siano i tuoi nemici mortali e che tutti nel mondo vogliano ucciderti. Quindi l'unico modo per gli ebrei di sopravvivere è combattere con la forza militare. Fortunatamente, dopo il liceo ho ottenuto il permesso dall'esercito di andare prima all'università e poi di arruolarmi. All'università ho iniziato ad aprire la mia mente. Ho cominciato a incontrare palestinesi, a visitare la Cisgiordania, a vedere la realtà. Dopo aver appreso cosa stava succedendo nel paese, ho capito che non potevo contribuire a questo regime di apartheid coloniale. Ecco perché ho rifiutato.
I am willing to contribute to this settler colonial apartheid regime, and this is why I refused.
It's very moment.
C'è un momento specifico in cui hai realizzato che volevi fare le cose in modo diverso?
For me it was a long process, but
per me è stato un processo lungo, ma c'è stato un momento specifico in cui la mia vita è davvero cambiata. È successo quando durante l'università ho incontrato una ragazza palestinese e abbiamo iniziato a uscire insieme. A un certo punto ho dovuto prendere una decisione: andare nell'esercito o continuare a stare con la persona che amo. Può sembrare un po' un cliché, ma penso che questo dimostri qualcosa di molto importante, ovvero l'importanza delle connessioni personali. Il sistema israeliano è progettato per segregare completamente palestinesi e israeliani, in modo che non ci siano connessioni personali e che situazioni del genere non accadano. Per me quel momento è stato decisivo. Ho detto basta, voglio e devo cambiare rotta.
Cosa dicono la tua famiglia, i tuoi amici della tua scelta?
Non parlerò della mia famiglia perché tutti loro mi supportano, soprattutto perché non sono israeliani, quindi non fanno parte del sistema. Ma parlerò delle altre persone nel mio ambiente. Posso dire che ho perso molti amici a causa delle mie idee. È semplicemente impossibile per me uscire a bere una birra, soprattutto se porto un amico palestinese o la mia ragazza. È impossibile uscire con alcuni israeliani senza che dicano qualcosa di razzista. Quindi a un certo punto ho dovuto smettere di frequentarli. Oppure, per esempio, al lavoro devo nascondere completamente chi sono. Solo per farti un esempio, lavoro in un ufficio, un normale ufficio, e c'è un ragazzo che viene al lavoro con un fucile d'assalto perché è un membro di una milizia di coloni. Questo è il tipo di ambiente in cui vivo. È un ambiente completamente violento e razzista. Quindi sì, le persone non accettano chi sono, e questo è il prezzo che pago socialmente. La verità è che Israele, per chi non è d'accordo con l'idea dominante, è una dittatura.
Dicono che Israele sia l'unica democrazia del Medio Oriente.
è la cosa più assurda che abbia mai sentito. È uno stato di apartheid che sta commettendo un genocidio e l'unica voce ammessa è quella di chi è d'accordo con il sionismo. Gli ebrei israeliani hanno un certo margine di libertà, ovviamente, specialmente coloro che sono sionisti, ma gli israeliani antisionisti vedono anche loro la loro libertà limitata. Per esempio, se io esprimessi la mia opinione, sicuramente perderei il lavoro e potrei essere arrestato. Quindi sì, penso che sia una vera e propria dittatura.
Tu sei molto giovane, come vedi il futuro? Hai ancora speranza?
Nel breve termine è molto difficile vedere una speranza. Ma nel lungo termine sono molto fiducioso perché l'unico modo in cui non ci sarà resistenza è se Israele ucciderà ogni palestinese. E non credo che ci riusciranno, anche se ci stanno provando. Quindi penso che alla fine il vento cambierà e arriverà la democrazia.
احنا مش سيئين ولا جهلين عنا حياة وبنحب نعيش بنحب العيلة.
Uria Rosenman è un israeliano nato nel kibbutz di Azaret 33 anni fa da una famiglia sionista. Samed Zakut è un attore, un cantante 39enne palestinese di Ramle, una delle 8 città miste dello Stato ebraico. Là si è rifugiata la sua famiglia dopo essere stata cacciata da Isdud, attuale Ashdod, durante la guerra del 48. Altri parenti di Sameh sono andati a Gaza, molti sono stati uccisi in questi 15 mesi. Uria e Sameh insieme portano avanti il progetto Dugri, che significa essere onesti, sia in arabo sia in ebraico. E questa è la loro canzone, Let's Talk Straight. Parliamo chiaro.
אני יודע מה אתם חושבים עוד אשכנזי שמתחנף לערבים אבל הייתי בקרבי ותרמתי למדינה ומסביבי שום דבר לא השתנה חדשות כל שעה בונות נרטיב שירים וטקסים שבאים לאחים ומה שמה עם PTSD לאן מועדות פני העם היהודי מנהיגים שצועקים חזק אני מרגיש מחנק וכל קול מתון מושתק צעיר שמשלם מחיר על גזענות ועל שחיתות ועל הראש בקיר אז חוגגים בעיר ומרוויחים סביר אבל המציאות חונקת אין אוויר גם אם נקליט על ביט להיט עם מסר קליט כלומר יזוז עד שנביא לכל מי שמחליט שחלסים משית שכבר יבנו תוכנית ושחייב להיות שלום בכל תסריט يشتون بأوهام كلام بشر كلام بالفعل صفر ولا شبر بس كله تمام يعني اللي فكرته حدي حط سكينة بظهره لعني سمعت كمل كتير خلص بكفي فك عني ضيعت سنين أبصر قلبي شو ملهي هور ما بلوم إلا نفسي عبد بنزين صرت عنيد داعس لقدام لحالي لو العالم كله مطفي خدوري لباري هذه هي الطريقة خلاص بيك شريم ما نستنى دقيقة سبالي بفنين بدنا صمت جريئة مانيكين شزرعين خزاك أنا مفيش مخلاك في كل كل بطول مشتاق مش اللي بنفس مش اللي بنفس مش اللي بنفس مش اللي بنفس عين بس يا شباك النفاق يلا بينا رفاق يفك خارج النطاق اللي ما انفصل
فيش عندنا منفس.
L'ultima nostra voce di oggi, di queste voci contro, è quella di Tartil Al-Junaudi, una 28enne palestinese di Hebron, attivista dei community peacemaker teams.
My name is Tartil. I am Palestinian. I live in the West Bank, in a city called Hebron. It's in the southern part of.
Mi chiamo Tartil. Sono palestinese e vivo in Cisgiordania, a Hebron, nella parte meridionale della regione. Hebron è uno dei luoghi dove l'occupazione si fa più intensa, circondata da numerosi posti di blocco israeliani e con coloni violenti che vivono nella città vecchia. Sono cresciuta vedendo la violenza da parte dei soldati israeliani ogni giorno, anche perché vivo accanto a una base militare. Mi sono abituata a vedere i militari fare irruzione nelle nostre case e arrestare le persone, anche i miei cugini e parenti. Questa è la realtà che conosciamo ed è l'unica cosa che vediamo crescendo. Più crescevo però, più desideravo davvero contribuire al cambiamento e aiutare la mia gente. Ho iniziato a studiare giornalismo e sociologia per esplorare modi per fare la differenza e avere un ruolo. Dopo la laurea ho conosciuto i Community Peacemakers Teams, un'organizzazione attiva a Hebron dal 1995, dopo che un colono israelo-americano ha ucciso molte persone nella moschea di Ibrahim. È un'organizzazione originaria degli Stati Uniti, di Chicago. Ho deciso di unirmi a loro 5 anni fa perché pensavo che fosse un modo per condividere la voce della mia lotta a quella degli altri. Sono in una posizione privilegiata perché ho la possibilità di essere qui per far sentire la mia voce e quella di chi vive sotto oppressione in Cisgiordania, specialmente a Hebron.
To share the struggle of my people and to share the voices of the Palestinian.
You said you grew up in a violent environment.
Hai detto che sei cresciuta in un ambiente violento. Che cosa ti ha fatto invece scegliere la strada dell'attivismo?
Make a different choice.
I think if I want to be really honest, 100% honest.
Se devo essere davvero onesta al 100%, sinceramente io non ho altre opzioni. Credo che ogni palestinese sia naturalmente un attivista. Ovunque andiamo dobbiamo parlare della nostra causa. Anche prima del 7 ottobre venivamo sempre accusati di essere terroristi. Siamo etichettati come terroristi per natura. Siamo nati per difenderci, per difendere il fatto che non siamo terroristi, ma siamo solo persone che cercano giustizia. Alcune persone scelgono una resistenza di tipo diverso, decidono di praticare una resistenza non violenta. Io ho fatto le mie ricerche e sono stata fortunata di aver trovato un'organizzazione come CPT e di unirmi a loro e far sentire la mia voce, perché di nuovo io ho avuto questo privilegio. E sì, se avessi la possibilità, rifarei tutto da capo, perché come ho detto è quello che voglio fare, quello che ho sempre voluto fare fin da piccola, e ho trovato questo spazio.
I find that space, so I am lucky to find that kind of space.
And what does your friends and family?
Cosa dicono la tua famiglia e i tuoi amici della tua scelta?
I think for me it's different because I work in a different environment.
Penso che per me sia diverso perché lavoro in un ambiente diverso, in un posto diverso. Lavoro in un'organizzazione che svolge un lavoro sul campo molto intenso. Spesso veniamo coinvolti in scontri con l'esercito israeliano, che arresta la gente, lancia gas lacrimogeni, granate stordenti contro le scuole. A volte rischiamo la vita per proteggere i bambini e impedire che vengano arrestati. Vediamo molti israeliani sparare ai palestinesi, vediamo le ferite. Quello che vedo non è facile. Quindi non racconto ai miei genitori tutto quello che faccio, racconto loro solo una parte di quello che succede, perché come qualsiasi genitore sarebbero molto preoccupati. Siamo una famiglia conservatrice e tradizionale, molto unita, quindi non è facile. Non racconto tutto per non farli preoccupare. Per quanto riguarda i miei amici, molti mi chiedono, perché fai quello che fai? Perché sanno che sono istruita, ho una buona educazione, buone conoscenze, quindi potrei trovare qualcos'altro. Penso sia simile a ciò che ha detto Sofì, che alcune persone, persino in Palestina, cercano di ignorare quello che accade intorno a loro, solo per poter provare a vivere, anche ora, con il genocidio in corso a sole 20 miglia da Hebron. È molto strano per me vedere che le persone stanno cercando di continuare la loro vita con tutto quello che sta succedendo. Io non credo di riuscirci. Non penso di poter semplicemente ignorare gli aerei che volano sopra la mia testa. Li sento e so che stanno andando a Gaza per bombardarla. Lo so e non riesco a ignorarlo. Ecco perché non posso raccontare a tutta la mia famiglia e ai miei amici esattamente cosa sto facendo. Dico solo che lavoro con un'organizzazione internazionale per difendere i diritti della Palestina. E questo è ciò che devono sapere.
Come è cambiata la tua vita a Hebron da dopo l'inizio della guerra?
Hebron is very intense already, but like after the war,
Già prima era molto complesso vivere a Hebron, ma da dopo la guerra gli israeliani hanno chiuso ogni ingresso e uscita dalla città. Ora ogni volta che voglio uscire da Hebron devo passare attraverso un posto di blocco. E a volte lo chiudono in modo molto casuale. Non sappiamo quando, non sappiamo perché, semplicemente lo chiudono. Quindi bisogna trovare un'altra strada. Molte persone lavorano o vanno a scuola fuori da Hebron. Quindi devono uscire a orari precisi, rischiano di rimanere bloccati a Hebron o chiusi fuori. L'esercito è molto, molto violento. Sono più aggressivi che mai. L'aggressività che ho visto quest'anno a Hebron non l'avevo mai vista prima. Il modo in cui l'esercito tratta le persone, non gli importa più nulla, non gli importa di niente. Picchiano le persone molto brutalmente. Ad esempio, la base militare vicino a dove vivo è stata abbastanza tranquilla negli ultimi 5 anni circa. Ma da quando è iniziato il genocidio hanno cominciato ad attaccare più persone e a portarne via di più. Li vediamo portare i palestinesi dentro la base militare, li sentiamo picchiare la gente, sentiamo tutto. Hanno anche attaccato la mia casa. Un giorno era l'Eid, la festa islamica. Mio fratello stava pulendo fuori perché era festa e aspettavamo visite. Dopo che mio fratello aveva pulito tutto lo spazio esterno, un soldato della base militare ha gettato delle uova a terra. Sono cose a volte molto semplici, ma dimostrano che non gli importa di nulla. Questo è l'atteggiamento che si può vedere dai soldati in Cisgiordania. Non gli importa più di nessuno. Non gli importa se ci sono giornalisti, non gli importa degli internazionali, dei palestinesi o degli attivisti per i diritti umani. È tutto molto, molto brutale adesso.
How do you see it? Because you all are very young.
Tu sei molto giovane, come vedi il futuro? Hai ancora speranza in tutto questo contesto di violenza?
If we talk about hope, I lose it.
Ho perso la speranza molte volte, soprattutto ora con gli orrori che stanno accadendo a Gaza e Libano. Ho una forte convinzione e fede. Credo che la storia abbia dimostrato che questi dittatori potenti finiranno prima o poi. Non so quando, spero di essere vivo quando succederà, ma accadrà. La storia lo dimostra e ci credo fermamente.
I don't know. I hope I'm alive when this happens. But it will end. That's how history proves. And I have faith in that.
There must be another, must be another way. Oh sister, your eyes tell me all my heart really needs to.
Abbiamo aperto questo speciale con A Different Way del Jerusalem Youth Choir e lo chiudiamo con There Must Be Another Way, ci deve essere un altro modo, sempre del duo israelo-palestinese Noah e Mira Awad di cui parlavamo poco fa.
There must be another way.
Questo era Voci Contro, uno speciale di Radio Popolare sulle voci che in Israele e in Palestina combattono contro l'odio, contro la guerra e contro la violenza. Io sono Martina Stefanoni, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata. Ciao. And you would be proud of me. I'm not on my knees anymore. I can really feel the floor. Let's go up north where you have no will to. You wanna find the people who want to kill you. There's a place in your heart that I can't get into. And God is calling. It's been years since you've been back. You can't keep what's in your hands. And God is calling. Every time I say your name, there's a wall that's in the way. On a street where everyone meets, all our living rooms were aflame. But you led the way, had to hold it all and take the day. You wear that scarf like it's a fame. Always pack your mother's plates. You won't let anything else escape. And I can't write you a letter, you don't know how to read. You won't listen either, so when can I tell you how I feel? How I feel. And God is calling. It's been years since you've been back. You can't keep what's in your hands. And God is calling.
Is threatening about divesting and want a peace. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy.
But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there inviting in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy. And violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone in the Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united, never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'd be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.